ho fatto un errore, quest'anno ho ottenuto gli 6-7 decimi, che è anche difficile perché si fa un errore e ti come si dice? Incula, no?
No, sì, quello si dice.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Sul profondo per Vlahovic che fa scorrere Vlahovic, incrocio, fa 2-0, la doppietta in 9 minuti del numero 9 della Juve, che poi fa anche un gesto, no? Come a dire, si parla tanto ma i gol li segna.
Gente parla, comunque ho imparato, quando fai gol sei il migliore, quando non lo fai sei il peggiore. Giustamente la gente si aspetta che io sempre risolvo le partite, ed è normale, non scappo da questo, è la cosa normale, però sta a me rispondere sul campo, farò questo di sicuro.
Turam può andare, Turam sterza, trova Lautaro, Lautaro! Dopo il primo ne fa anche un altro. È tornato Lautaro Martinez.
Derby, abbiamo parlato meno, abbiamo lavorato tanto e credo che sia visto in campo.
Cos'è per te averlo ritrovato questo gol?
No, sicuramente che è importante per me, perché l'attaccante sempre cerca di fare gol per prima cosa, però io sempre che dico che lavoro al contrario, prima faccio lavoro per la squadra, poi se riesco a segnare meglio ancora.
Il derby ha portato fiducia a tutti noi, ai tifosi, principalmente ai giocatori. Oggi penso che era troppo importante vincere dopo il derby.
Allora ragazzi, eccoci qui mentre a Zurigo Tadej Pogačar ha scritto una pagina di storia del ciclismo, ha appena tagliato il traguardo campione del mondo. Con una fuga iniziata l'altro ieri, praticamente ha fatto un terzo di questo mondiale durissimo correndo da solo contro tutti gli altri, quindi Tadej Pogačar medaglia d'oro in questa domenica pomeriggio ricca di emozioni. Ci siamo anche emozionati per la regata tra Luna Rossa e Ineos Britannia, non la prima che non c'è stata perché Luna Rossa ha rotto la stecca della randa e quindi ha perso tavolino, ma per la seconda che Luna Rossa ha vinto per 4 secondi, dunque 2-2 e si va avanti al meglio delle 13. Poi i risultati li avete sentiti: 2-1 di rimonta della Roma col Venezia, 3-2 del Como con il Verona, mancano Empoli Fiorentina e Napoli Monza questa sera. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, meraviglioso Pogačar.
Sì, sì,
ho appena
sì.
Finito di fare un tifo indemoniato per lui.
Sì, bravissimo. Sì, io ho perso il conto di quando è partito perché stavo pranzando. No, scherzo, ne sia, però
sì,
insomma.
Sì, no, è così.
Più o meno ha fatto così. Sì.
Ha fatto così, si è fatto 2 ore di mondiale in testa, sì, da sì. Solo con gli altri che erano Van der Poel, che erano Evan,
sì,
Poel,
non erano
che
scherzi.
Erano fenomeni. No, no, fuori classe, ma lui di più.
Sì, lui fa un altro sport. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Sandro Sabatini, ciao.
Ciao, ciao, buona domenica a tutti.
Tu sei uno dei pochi che in bici tieni dietro a Pogačar, no Sandro?
Sì, sì, sì. Col motorino,
sì, ma neanche. Col motorino truccato,
no. Comunque è impressionante, è una fuga di 100 km ha fatto, una fuga solitaria di 100 km è qualcosa di mai
in
visto
un mondiale.
A me,
sì.
In un mondiale poi assolutamente mai visto, in 100 e passa edizioni del mondiale mai visto. Per dare una dimensione nel gruppetto che lo inseguiva c'erano gli altri migliori del mondo, sì. Ecco, lui li ha dominati andando via da solo, qualcosa di impensabile.
No, fare 100 km di fuga in un mondiale e da favorito, tra l'altro, non è che tu dici vabbè è partita la fuga bidone, gli altri hanno dormito, non se ne sono accorti, no, tu sei quello più forte, quelli che guardano tutti. Ha preso e ha salutato. Ecco, 18 e 20, ne parliamo con Pier Augusto Staggi. Prima ci dedichiamo al calcio, poi in realtà nella seconda ora avremo spazio per tante cose, per la questione Sinner, per il ciclismo, per la MotoGP che oggi ha vissuto il Gran Premio d'Indonesia, per il basket che oggi parte col campionato, o meglio è partita ieri, ma insomma in questo fine settimana celebra la prima giornata. Scusate, 800 24 00 24, se volete intervenire siete benvenuti, potete chiamare e prenotarvi. Io insomma vorrei partire però dalla fine della ricreazione nel campionato di Serie A, Milan, Inter, Juventus in rigoroso ordine d'apparizione. Oggi è caduto il Torino, ormai ex capolista, in qualche modo hanno vinto le due romane, mi sembra che si siano riallineati i pianeti. Pier, Sandro, Carlo, vai.
Sì, è una giornata che sembra, insomma, diciamo l'inizio di un periodo un pochino più regolare, no? Dopo le tante sorprese delle prime giornate, perché comunque hanno vinto Milan, Inter e Juve e sono fra le protagoniste. Stasera vediamo che cosa può succedere col Napoli. Napoli stasera ha la possibilità concreta di andare in testa alla classifica da solo, e poi nella prossima giornata di campionato ha il Como che sta facendo molto bene, ma insomma è una partita che sulla carta il Napoli potrebbe vincere senza fare troppe tabelle, troppi ragionamenti, però potrebbe essere un primo
segnale. E Napoli ne ha quattro che deve vincere di fila, dai, adesso la tabella l'ho fatta appunto. Io vai avanti.
No, infatti me la ricordo, quindi è sicuramente un elemento, e è il ritorno di giocatori discussi, perché indiscutibilmente insomma Lautaro per sua stessa missione e Vlahovic, che pure aveva fatto bene a Verona all'inizio della stagione, hanno dato una grande risposta. E insomma la mia sensazione è che si cominciano a delineare le gerarchie, ma la mia sensazione è anche che se l'Inter non prenderà quel passo dell'anno scorso sarà un campionato molto molto divertente, sì. Perché ci sono delle competitor vere,
molto stretto,
e c'è un livello che sono messi alzato
molto stretto, sì. Poi l'altra grande verità, Sandro, che poi alla fine gli allenatori sono molto spesso legati a doppio filo ai loro attaccanti, tutti belli ragionamenti sul gioco, anche giustificati, ma se Morata, Lautaro Martinez, Vlahovic segnano, e poi diventa tutto più facile.
È vero il paragone, tra l'altro ci sta, è molto d'attualità con l'Inter dell'anno scorso, aveva fatto come Pogacar adesso al mondiale di ciclismo, una fuga solitaria, nessuno l'aveva più ripresa. Quest'anno invece mi sembra che ci siano le premesse, dopo il riallineamento dei pianeti, per un gruppetto delle migliori, compreso il Napoli. E c'è soltanto una curiosità, sempre per restare molto aderente all'attualità, ed è l'Empoli, perché se l'Empoli, che gioca fra tre quarti d'ora contro la Fiorentina, dovesse vincere, pensate un po', andrebbe a pari punti, se non sbaglio, proprio con la Juventus in testa.
Sì.
Obiettivamente non è probabilissimo, e soprattutto sulla la durata dell'impresa dell'Empoli credo che pochissimi sarebbero in grado di scommettere anche un euro simbolico, però la verità è che Lukaku significa Napoli, Vlahovic significa Juventus, Lautaro significa Inter. Nel Milan mi permetto di dire che al di là dei gol la svolta l'ha data Abraham.
Sì, che magari non fa tantissimi gol, ma che ha quadrato il cerchio di Fonseca.
Sì, esatto.
Sicuro?
Non è così.
Sicuro?
Io comincerei a introdurre dei distinguo, però, Giovanni.
Vai.
Per esempio la Juventus di ieri sera, a parte il fatto che, ma poi ne parleremo o anche no, giocare davanti a uno stadio chiuso è un danno anche per i telespettatori, perché quando c'era il Covid eravamo già contenti di vedere delle partite, adesso è un abominio vedere uno stadio vuoto, vedere una partita in diretta in uno stadio vuoto. Questo è un altro discorso, però sulla Juventus io ti dico che ieri il 3-0 è molto tondo e un po' bugiardo, ma ha fatto una partita difensiva 2.0, che vuol dire tenere molto la palla bassa in modo molto lento, con poche accelerazioni, poi ha trovato quei gol anche nei momenti giusti, e tutto adesso è meraviglioso, compresi i gol di Vlahovic. Quanto all'Inter, l'Inter ha avuto un approccio della partita che mi aspettavo, perché io non posso dimenticare quel Monza-Inter dopo il chiacchierato Inter-Verona che ci ricordiamo. L'Inter con le spalle al muro diventa feroce, diventa feroce e ti morde, e l'ha fatto anche ieri. Però due gol subiti sono tanti.
No, ma non è quella dell'anno scorso l'Inter, adesso cominciano a esserci un po' tanti segnali, non necessariamente significa che non possa essere vincente, no Pier, però evidentemente no, ci sono delle differenze.
Però insomma ieri ha vinto tutto sommato abbastanza comodamente una partita complicata, perché l'Udinese ha fatto un inizio di stagione molto positivo, giocare in casa dell'Udinese non era facile, poi che ci siano delle imperfezioni, perché comunque si era fatta rimontare col gol dell'1-1 rischiando già prima con Lovric, e anche alla fine insomma si è concessa qualche minuto di patema eccessivo, questo è indiscutibile. Non è l'Inter schiaccia sassi di un anno fa, però insomma ieri secondo me doveva dare un segnale e l'ha dato. La Juve
ti è piaciuta? Ti è piaciuta fino in fondo la Juve di ieri?
Mi è piaciuta, sì, nel senso che ha vinto bene, continua a non subire gol, continua a essere secondo me un po' in difficoltà nello sbloccare le partite con le squadre che si chiudono, fa fatica a trovare profondità, e questo
primo
è
tempo noioso,
poi sì, anche se negli ultimi del primo tempo già aveva dato un po' la sensazione di essere in controllo, in forcing, rimane, sai quando fai 6 partite, 3 pareggi 0-0 e 3 le vinci 3-0, la disamina è molto molto semplice, se la sblocchi a quel punto poi non hai nessun problema.
Se non ce la fai, esatto. Fai
se non la sblocchi fai fatica. E il Bologna dell'anno scorso, ragazzi, era, lo ripeto sempre per chi avesse visto poche partite del Bologna l'anno scorso, una squadra molto solida, ha fatto un capolavoro Thiago Motta, capolavoro vero e proprio, ma non clamorosamente spettacolare. Era una squadra che era molto solida, molto coperta, con degli ottimi numeri difensivi, e che poi riusciva spesso, quasi sempre, a trovare il momento giusto per colpire. Mi sembra che questa caratteristica la stiamo vedendo
vicini a quelli della Juve. Ma sì, io
è ovvio che deve cominciare a vincere, deve fare qualche pareggio in meno.
Sì. Insomma, Sandro, io invece devo dirti che secondo me la Juve di ieri è rivedibile, nel senso che va rivista, perché io aggiungo che mi è parso un Genoa che oggettivamente fosse diciamo ridotto ai minimi termini.
È un po' sotto shock. Ma
guarda, rivista Thiago Motta tra il primo e il secondo tempo, se non altro quando ha messo Kupiners nel suo ruolo, e dopo averlo visto con Kupiners per un paio di partite giocare molto vicino alle linee laterali, al centro con Kupiners da un contributo indubbiamente diverso, e lo sanno bene i tifosi dell'Atalanta dell'anno scorso. Riguardo al Genoa, sai, i discorsi sono tanti e non voglio urtare la suscettibilità di nessuno, anche perché complessivamente la prestazione della Juventus è stata senza dubbio positiva, ma stiamo parlando di un Genoa che nell'emergenza, nel post derby di Coppa Italia, è comunque il Genoa che rispetto all'anno scorso non ha più il portiere Dragusin, Gudmundsson e Retegui.
E in più ha perso Malinowski, ieri ha perso Badeli.
In questo momento ha perso Malinowski, che è un giocatore importantissimo, c'ha Messias che può essere l'alternativa acciaccato, e quindi insomma è in una fase. E poi comunque insomma l'eliminazione in Coppa Italia ai calci di rigore con conseguenti problemi di ordine pubblico, voglio dire, la situazione del Genoa onestamente era molto complicata da mille punti di vista, tecnico e psicologico. La Juve sarà brava secondo me, nel senso che comunque quando vinci 3-0 fuori casa c'è poco da discutere, no? È stata brava nel come un diesel nel fare la sua partita. È chiaro che un pochino più di capacità di far bene anche delle partite con le squadre che si chiudono la devi avere, perché le squadre di grande livello si trovano quasi sempre di fronte a squadre che si chiudono, cioè il destino degli allenatori.
La Juve di Motta non si troverà di fronte agli avversari che si trovava al Bologna di Motta.
32 partite su 38 e gente che si chiude.
Per sintetizzare, fammi fare l'ultima domanda a Sandro, poi lo saluto. Tra i rivedibili io metto anche il Milan, ti dico la verità, e però metto fisso una data, domenica sera ore 20:45 a Firenze, capiremo se guarito veramente o no.
Sì, nel mezzo però c'è la Champions League, che non è banale. perché soprattutto dopo la prima partita, quella estremamente deludente contro il Liverpool, il Milan deve dare un segnale di continuità. Ora, mentre per l'Inter mi sembra abbastanza agevole questo segnale di continuità, perché ospiterà la Stella Rossa, per il Milan sarà un pochino più complicato. Poi sono d'accordo che a Firenze, a dispetto di una classifica che vede la Fiorentina abbastanza in difficoltà, poi vedremo quello che succederà fra una mezz'oretta contro l'Empoli, effettivamente il Milan può dare consistenza o meno a una ripresa che al momento c'è.
Sì, di risultati sicuramente, perché ha una striscia aperta di tre vittorie ed è una striscia importante. Ciao Sandro, grazie.
Ciao Sandro.
Sandro Sabatini. Poi in realtà io penso che la trasferta di Leverkusen sia irrilevante, e lo spiego rapidamente, poi ne parliamo dopo il traffico. Tanto il Milan deve fare una decina di punti, e nelle prime quattro ha la trasferta Leverkusen, quella Madrid ha perso in casa con il Liverpool, dentro le prime otto è praticamente impossibile che arrivi, ma tra il Bruges e poi le ultime quattro ha tutte le possibilità, quella decina di punti, di farli agevolmente. Comunque, vada Leverkusen, comunque vada Leverkusen.
Non puoi distruggere in 30 secondi tutta la tensione che sei.
Sì, ma guarda, io
è quello che
penso sulla nuova formula della Champions, no, Pier, quindi io lo dico senza grossi problemi.
Nel senso che mentre un anno fa una squadra
sarebbe stato un dramma, un anno fa
era difficile trovare Liverpool, Bayer Leverkusen nello stesso girone, però ti poteva capitare il famoso girone della morte, però e a Milan non era stato fortunato varie volte in questi anni. Esatto. Però voglio dirti, Dortmund, Paris Saint Germain, lo ricordiamo. Però voglio dire, se perdevi la prima partita, poi veramente la seconda partita di Champions era quasi un dentro fuori. Adesso è vero il discorso che fa Capuans, nel senso che comunque poi alla fine i margini ci sono per fare quei 12-13 punti che servono per starsene proprio tranquilli.
Lo possiamo dire che insomma Bayer Leverkusen Milan, bellissima partita da guardare con la giusta attenzione. Traffico, poi torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Stefano Colantuono, buon pomeriggio, ciao.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao, mi dici se a te è piaciuta fino in fondo la Juve di ieri?
Sì, mi è piaciuta perché... Comunque un fattore molto importante che non va sottovalutato è che non prende gol. E le squadre che vogliono vincere e vogliono arrivare fino in fondo, se riescono ad avere una solidità difensiva importante, alla fine l'obiettivo lo raggiungono. Infatti ieri poi, come si sono insomma svegliati, diciamo, gli avanti, come la manovra offensiva è diventata più fluida, hanno fatto tre gol.
Questo può essere, e
hanno subito ancora una volta niente.
Questo può essere il problema di Inzaghi, fra virgolette problema?
Adesso sì, perché probabilmente non hanno avuto una partenza, diciamo, brillantissima, però insomma l'Inter a mio avviso è sempre la squadra migliore del campionato.
Vai Pier.
Sì, anche se scusami, fino a, dal mio punto di vista, fino a novembre, quindi i primi tre mesi del campionato, l'unica casellina che conta nel leggere il grafico della classifica è quella dei gol subiti, quindi ha ragione il mister, è la casellina più importante almeno nei primi tre mesi del campionato.
Pier?
No, io dicevo che la Juve praticamente, oltre a non subire gol, non subisce neanche di rimporta. Ieri c'è stata una parata di Perin a 5 minuti dalla fine, e per il resto insomma la solidità della squadra è indiscutibile. Detto questo, secondo me il campionato è di alto livello, io penso, fra l'altro sono da inguaribile ottimista, che il livello del calcio italiano stia crescendo, e lo vediamo in vari confronti col calcio europeo. E quindi non so dirti se questa Juve qui possa bastare, però è chiaro che l'inizio Insomma, è in linea, dai, è in linea con le aspettative, sì. Secondo me. Ma anche col mercato.
Anche perché veniamo da due stagioni oggettivamente piatte da questo punto di vista, cioè con una che prendeva, se ne andava alla Pogacar, visto che dalle sei partite. Sì. E tanti saluti alla compagnia. Stefano, Napoli questa sera, Napoli-Monza. Vive l'atto numero uno di un ciclo di quattro partite che sembrano scritte apposta per dare a Conte quello che voleva nei suoi sogni, e cioè poter mettere un po' di spazio tra sé e gli altri.
Beh, intanto una grossa chance questa sera per andare primo qualora dovesse vincere, e quindi questo a mio avviso è importante. Ma tanto voglio dire, Conte lo conosco abbastanza bene, ma il Napoli arriverà, ora non so di preciso dove, ma sarà molto vicino a quelle posizioni che contano, perché so come lavora, perché so quello che riesce a trasmettere, perché so come migliora la squadra e il singolo. Quindi il Napoli sarà sicuramente una protagonista di questo campionato. Questa sera sta partita gli potrebbe regalare intanto un primo posto che, oddio, non significa niente a questo punto del campionato, però già dà dei segnali abbastanza chiari.
Ah sì, ma io mi porto avanti, sì. Monza e Como prima della sosta, trasferta ad Empoli e poi Lecce in casa dopo, poi per carità arrivano le altre, ma nel frattempo ci sarà l'Inter, gioca con la Roma e la Juve gioca con l'Inter e la Lazio, quindi insomma per quello insomma, perché
no,
credo.
No, ma magari fai un piccolo gap, fra l'altro c'è stato il discorso che comunque lo stesso Antonio Conte l'ha riconosciuto. E le altre, oltre a tutto questo, hanno gli impegni europei che comunque in qualche modo ti drenano un po' di energie, il fatto di poter lavorare.
Ma questo è importante. No, ma una domanda bizzarra che si può fare a Stefano Colantuono, che fa l'allenatore ovviamente da molti anni con successo, è se è possibile quantificare i punti che possono valere per Conte le settimane di lavoro senza coppe, perché l'anno scorso facevamo gli stessi discorsi per la Juventus di Allegri, poi a un certo punto Allegri disse però questi giocatori non sono abituati a lavorare dal martedì al venerdì, al sabato senza avere partita. L'adrenalina e lo stimolo delle coppe.
Sì, secondo me la Juve dell'anno scorso, la formazione che ha messo il Napoli in Coppa Italia questa settimana, se la sognava. Vai Stefano.
Ah beh, sicuro.
Io penso che lo so come lavora Conte, so qual è la sua richiesta, e non partecipare a competizioni è un grosso vantaggio, fidatevi, ve lo dico io, perché fare una settimana tipo con lui per il giocatore è sicuramente meglio, ma le coppe non ci credo a quella teoria, ma le coppe tolgono, perché anche se il giocatore dice magari di no, è meglio giocare, no, perché allenarsi è importante, tolgono perché puoi arrivare stanco, puoi arrivare con un infortunato, puoi arrivare con qualche giocatore scarico, ma fare un lavoro settimanale intero per un allenatore è l'ideale, vai a preparare la partita settimanale proprio al dettaglio, e quindi diventa fondamentale, certo. Specialmente per una squadra forte come il Napoli.
Quindi se c'è nelle difficoltà di Bologna e Atalanta, e poi chiudiamo, sì. L'abbiamo vista ieri, bella partita, però il Bologna ne ha vinta 1-6, l'Atalanta 2-6, la spiegazione è quella?
Probabilmente sì, perché sono sicuro di questo. Qualcosa tolgono, non fai in tempo a recuperare sia mentalmente che fisicamente impegni così importanti, perché poi oggi le competizioni in Europa comunque sono tutte molto tirate, sono tutte molto difficili, quindi c'è dispendio.
Anche se a me Pier l'Atalanta sta un po' deludendo, devo dirti la verità.
Sì, no, l'Atalanta sta deludendo, ma sta deludendo pure Gasp, ne ha parlato proprio chiaramente, si aspettava un inizio diverso, tanti cambiamenti. È abbastanza sorprendente, no? Io aggiungerei anche con la provocazione che siamo tutti d'accordo sul fatto che non giocare, pensa al basket, pensa all'Eurolega, no? E tante volte, no? Toglie energie poi in campionato, ma lo stesso vale per il calcio. Secondo me nel caso di Conte vale ancora di più, nel senso che soprattutto se tu hai un'impostazione basata su una ricerca maniacale della condizione fisica, eccetera, insomma, per lui secondo me questo ragionamento vale ancora di più.
Sì, sì.
Magari altri allenatori sono maggiormente abituati a fare rotazioni, quello che ha fatto l'altro giorno, adesso vedremo stasera la formazione, ma è praticamente scontata. La rotazione clamorosa che ha fatto l'altro giorno in Coppa Italia ti dice tutto, no?
Sì, ma chi aveva
ha utilizzato
in campo
la Coppa Italia come uno strumento per far lavorare le sue seconde linee, che sono almeno per 7-8 giocatori secondo me anche di buonissimo livello, capito? E Quindi insomma gerarchie molto precise, un allenamento massacrante, una attenzione maniacale, e è chiaro che avere una competizione in meno ti toglie tanti problemi.
Sì, questo è. Ciao Stefano, grazie.
Ciao a voi, buon
mister.
Ciao.
Grazie a Stefano Colantuono. Alle 18 inizia la partita tra Empoli e Fiorentina, alle 20:45 questa sera Napoli-Monza. Abbiamo però ancora da parlare di calcio, ad esempio partendo dalle due romane, che sono quelle che hanno riempito fin qui, insieme al Como che ha trovato la seconda vittoria di fila battendo 3-2 Venezia, hanno riempito fin qui la domenica della Serie A, e quindi lo facciamo tra un minuto.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Però abbiamo interpretato molto bene, cioè quelli che sono entrati, che è fondamentale, anche Paredes, veramente hanno dato una grande mano, no? Poi, come ho detto, qualcuno lo vedevo veramente un po' sotto nella reattività, nelle cose, che è molto comprensibile dopo la partita contro Athletic Bilbao.
La squadra secondo me ha fatto benissimo anche dal punto di vista difensivo. Io credo che dal punto di vista prestativo della squadra ci mancano dei punti. La partita di Firenze per me è stata fondamentale, perché io preferisco perdere una gara con una grande prestazione che vincere con una brutta prestazione. Faccio complimenti ai ragazzi, a tutti. Ci vuole un atteggiamento mentale importante, la squadra l'ha avuto secondo me.
Queste le voci di Juric e Baroni, protagonisti di questa domenica, con due vittorie belle, tutte e due diverse, comunque importanti. Massimo Caputi, ciao.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, anche ciao. Se dentro il 2-1 di Roma-Venezia ci sono mille cose, la Roma è stata di fatto salvata da Svilar prima e da Pisilli poi.
Direi di sì, diciamo che è chiaro che la vittoria della Roma è una vittoria ottenuta con quello che hai detto tu, sicuramente con le parate di Svilar, poi con i cambi che sono stati, diciamo, importanti, perché hanno cambiato comunque un po' il volto della squadra, ma è una vittoria più frutto della determinazione, della qualità, del cuore messa, diciamo, nell'ultima parte di partita. Ma è una Roma però che inevitabilmente, secondo me, fa fatica, perché è una Roma... È la terza Roma in un mese e mezzo, due, cioè c'è la Roma di De Rossi con Dybala, senza Dybala, poi c'è la Roma di Dybala con Dybala, di De Rossi, e poi c'è la Roma di Juric con altre idee, cioè comunque è inevitabile che ci sia un problema, e quello che per esempio non è la Lazio è una squadra, perché una Lazio è una squadra che ha cominciato un suo percorso, un suo lavoro a luglio, e si vede. La differenza tra la Roma e la Lazio, al di là dei singoli, al di là della qualità generale, è proprio in questo.
Sì, io facevo parte degli scettici sul doppio centravanti di A. Castellanos. Devo dire che avevo torto, che non mi sorprende, difatti io qua sono e Baroni invece allena. Però questo è Carlo. Sì,
La Lazio oggi ha fatto una grande partita che grosso modo fa il paio con la partita che non era semplice, che ha fatto peraltro con molto turnover in Europa League. A me continua a piacere molto questa Lazio, mi è piaciuta pochissimo invece la Roma di oggi, e infatti il 2-1, la vittoria della Roma, secondo me è una bugia.
Perché
il Venezia doveva essere da un'altra parte.
Avevo rassicurato l'amico Borioni quest'estate, che come molti tifosi della Lazio era preoccupatissimo, perché oggettivamente c'erano delle partenze che dal punto di vista tecnico erano e sono, insomma, giocatori importanti, non c'è neanche bisogno di ricordarli perché lo sappiamo benissimo, e sicuramente dal punto di vista tecnico hai perso qualcosa, però poi la Lazio si sa muovere magari senza riuscire a accendere più di tanto gli entusiasmi, dando sempre comunque una sensazione di non riuscire a fare forse il salto di qualità definitivo, quello che la Lazio poteva fare nel 2020, ma sappiamo bene che insomma lì poi il lockdown cambiò di fatto la storia di quel campionato, secondo me non fece bene alla Lazio, però la squadra è buona, è solida, secondo me la dimensione è quella lì, è quella di poter difendere un piazzamento per la prossima Europa League senza particolari problemi, e magari poter approfittare di qualche di qualche calo lì davanti. Questa è una squadra che ha fatto, ha già una buona classifica, e in questa buona classifica in più qualcosa a Firenze poteva fare, sì, senza entrare nel merito delle polemiche arbitrali di Baroni, ma in ogni caso quella è una partita che veramente gira completamente storta,
sì, decisa dagli episodi. Quella di oggi invece è andata via più lineare. Tornando alla Roma invece, Massimo Caputi, io ho l'impressione, Dovbyk a parte, che si veda poco poco dal mercato. Cioè, Conè oggi fuori dopo un'oretta, deludente. Sulle, onestamente, ditemi voi, insomma, oggi mi sembra partita niente di indimenticabile. Massimo.
Sì, però io torno al discorso di prima. Cioè, Sulè è stato acquistato perché era una Roma pensata senza Dybala con il 4-3-3. E Conè è un centrocampista da 4-3-3, più che da 2, ma al di là del fatto che poi comunque ci sono dei cambiamenti proprio anche di filosofia, di modo di intendere, cioè Juric si è preso una parte di quello che poteva essere il gioco di De Rossi cercando di metterle le sue idee, però non è che così facile, cioè soprattutto in una squadra, ripeto, che è stata assemblata cambiando in corsa almeno 3 volte quello che poteva essere il disegno tattico. Quindi vediamo, aspettiamo di capire se Juric trova le soluzioni giuste. Poi alla fine diciamo che le soluzioni le ha trovate in corsa in qualche maniera quest'oggi, perché nel secondo tempo Baldanzi e Pisilli sicuramente hanno dato qualcosa in più alla squadra, però sono d'accordo con Carlo quando nel primo tempo, insomma, le occasioni che ha avuto il Venezia, anche nel secondo tempo, certo, all'inizio ha avuto il gol, poi certo, annullato, insomma, la Roma si ritrova una vittoria che presa per i capelli.
No, ma episodi, sì, capire, sì, per questo dico
no, episodi brutti, infatti fischiata, contestata, pur diciamo nel grande amore dei tifosi, che hanno fatto anche uno striscione da questo punto di vista molto chiaro e molto condivisibile e molto bello, però poi sai, cioè sul fatto di non fischiare durante la partita, però poi la partita ti porta, va dove ti porta il cuore, ecco, la partita a un certo punto ha portato i tifosi della Roma inevitabilmente a essere arrabbiati, e è stato, sì, abbastanza miracoloso oggi, dai, diciamo la verità,
però, perché Venezia ha la Roma,
per andare sul 2-0, sì.
La Roma si tratta anche di capire, no? Perché allora, mi sembra una cosa molto confusa. Si è partiti con un'idea, poi si sono comprati giocatori adatti a un'altra idea, che è quella dei tre dietro, si è cambiato De Rossi, si è preso Juric che è un professore di quel sistema lì, certamente avrà bisogno di tempo. La Roma è una squadra in questo momento costruita per giocare a tre, e poi sembra che Dybala sia diventato un problema. Oggi abbiamo visto Sulè, è chiaro che Sulè in un mondo normale sta a guardare, Dybala gioca, quando non gioca Dybala gioca Sulè, che impara, e vediamo se
sì, Dybala non, cioè, Dybala
sembra
non era
abbastanza
al meglio.
Semplice.
Sì, ma certo, infatti sono d'accordo, sì. Dybala non era al meglio, l'infortunio di Selmekerz non va dimenticato, non perché Selmekerz sia Garrincha, ma perché era il giocatore che, esattamente come è successo al Milan con Abraham, aveva veramente risolto il problema, cioè lo scambio di prestiti era stato veramente una win-win, e però Selmekerz si è fatto male a Genova, e da quel momento, insomma, poi la partita era anche girata. E, sì, sono d'accordo, cioè è chiaro che la confusione, la Roma ha speso tanti soldi sul mercato, ma l'ha fatto in una maniera, non ha fatto, l'abbiamo detto mille volte, un mercato lineare, ha fatto un mercato che addirittura è arrivato al paradosso di dover trovare una serie di soluzioni dopo la scadenza sui parametri zero, che comunque sono giocatori preziosi. Da questo punto di vista lo sforzo della società deve essere sottolineato, perché c'è stato, però ecco, la razionalità non direi di no, direi proprio di no. E adesso
forse l'unico, no, Pierluigi, scusami se ti ho interrotto. Forse l'unico aspetto positivo di tutto quanto, che condivido quello che stai dicendo, e che forse nonostante tutto poi alla fine questi 9 punti sono 9 punti importanti, perché con tutti i problemi che ha la Roma e che tu stavi evidenziando, poi alla fine se il Napoli oggi dovesse vincere, come male che va, 4 punti dal primo posto, insomma una classifica abbastanza compatta, ecco.
Sì, la famosa marmellata,
questo,
di cui
questo
parlo.
Vale per tutti, sono d'accordissimo, Massimo, però diciamo questa è il grande, è quello che diciamo prima, cioè a differenza degli anni scorsi non c'è una squadra che è andata in fuga, e quindi questo fa sì che tutti possano guardare con sostanziale tranquillità a un campionato che ancora non ha preso una direzione.
Secondo me questo bonus dura ancora qualche giornata, ma ne abbiamo parlato e adesso ne riparliamo anche dopo il traffico. Ciao Massimo, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Traffico, torniamo a proposito di bonus che potrebbero andare in scadenza tra qualche giornata, prima del GR del 18. Nell'ultimo blocco affrontiamo il Napoli, che stasera gioca 20:45 contro il Monza.
per scendere in campo in diretta con tutti i convocati. Chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sono molto contento perché si è creata comunque una bella sinergia anche tra di loro, ecco, io sento energia positiva. Loro sanno benissimo che io non regalo niente a nessuno. La verità è che noi oggi dobbiamo stare zitti, testa bassa, dobbiamo pedalare perché già col Monza vedete che avremo le difficoltà. Se c'è uno spartito da suonare, si possono mettere diversi interpreti. Noi ci lavoriamo tanto affinché le cose vadano nella giusta maniera. Creare queste soluzioni in modo che se a qualcuno gli viene mal di pancia o mal di testa, mal di testa o mal di pancia non mi viene a me.
Francesco De Luca, caporedattore del Mattino. Ciao Francesco.
Ciao.
Francesco?
Ciao, buonasera.
Eccoti, buonasera, ciao.
Oh, allora, buonasera a voi.
Al di là che abbiamo tutti a cuore il mal di testa.
Come
di,
sta la pancia?
Il mal di pancia di Antonio Conte.
Come sta la testa, la pancia, esatto. Come stai?
Bene, bene, tutto a posto. Beh, ma io non lo so, penso che magari stasera Conte potrà avere anche un po' la pancia piena, no? Se gli viene bene questa partita con il Monza, sale al primo posto, dà continuità dei risultati, ai risultati del Napoli. E torna al comando della classifica, ovviamente una classifica nella quale i valori insomma un po' alla volta stanno cominciando ad emergere, e però mi sembra che il Napoli sia stata finora la squadra che ha avuto una maggiore continuità dopo quella partitaccia che fece a Verona, insomma, con le vittorie che ha fatto, cioè con quelle di contro il Bologna, il Parma e il Cagliari, il pareggio con la Juventus, oltre poi a questa questo 5-0 rifilato al Palermo in Coppa Italia.
Ma sai Francesco, Conte l'abbiamo sentito, ha utilizzato una lunga perifrasi per dire che cerca sinergie. La verità è che tutti gli altri sentono puzza di bruciato, cioè di questa idea che Conte nella sua testa ci abbia di fra un mese di avere qualche lunghezza di vantaggio, di avere luce tra sé e gli altri, e poi venitemi a riprendere.
Ma guarda, io credo che Conte ancora per un po' procederà a fari spenti, perché chiaramente la ricostruzione, che mi sembra stia andando bene, del Napoli, però è soltanto nella fase iniziale. E lui ha fatto tanto anche da un punto di vista della mentalità. Io l'ho visto anche nel tipo di atteggiamento che hanno avuto i giocatori del Napoli che hanno giocato la partita di Coppa Italia giovedì scorso contro il Palermo. Non c'era l'atteggiamento, c'era la cattiveria, c'era l'aggressività, c'era la voglia di dimostrare a se stessi, all'allenatore: guarda, io sono qui, tienimi presente anche per le partite di campionato e non per la partita di Coppa Italia. Ed è al di là degli errori e dei limiti del Palermo, ed è quello l'atteggiamento giusto che vuole vedere Conte. I risultati, mi sembra che finora, al netto di quella sconfitta col Verona, che però inutile cercare attenuanti, però bisogna dire che non c'era. Ma sì, non c'era Buongiorno, Guaraschelli è uscito dopo un tempo, non c'era ancora Lukaku, c'erano quei fantasmi di una squadra.
Non c'era Gilmour.
Sì, non c'era McTominay, se il mercato era ancora in corso.
C'erano 40 gradi, si moriva di caldo.
E c'erano anche 40 gradi, che è una cosa, Pier, da non sottovalutare, anzi.
Però abbiamo le prove fotografiche dei 40 gradi.
Però dico anche che quella, nella settimana successiva è chiaro che poi è stato fatto un discorso chiaro da parte di Conte ai giocatori, perché basta adesso con un atteggiamento troppo vicino a quello dello scorso anno. Il Napoli vince, pareggia, perde, cioè deve avere la forza di rialzarsi anche nel corso della partita. Invece lo scorso anno c'era oggettivamente un atteggiamento troppo arrendevole, c'era troppa confusione all'interno di questo spogliatoio. Adesso mi sembra che ci sia questa compattezza nello spogliatoio che poi si riflette anche sul campo.
Mi dici secondo te
volevo dire solo questo: la sconfitta di Verona alla fine, guardandola con il senno di oggi, è stata una bella aspirina per il Napoli, perché la settimana dopo ha chiuso il mercato, ha preso tutti i giocatori che doveva prendere, gli altri si sono dati una svegliata, Conte ha preso le redini di tutto quanto, e da lì in poi, guarda, quella sconfitta Letta col seno di poi gli ha fatto bene a Napoli e a Conte e a De Laurentiis, a tutti quanti.
Siete d'accordo? Sì, ha suonato la sveglia.
Sì, sì, ha anche forse accelerato ulteriormente
le dinamiche.
Il fatto che De Laurentiis sicuramente quando ha preso Conte ha dato una disponibilità a fare un investimento molto importante anche sul mercato, quindi questa cosa gli deve essere assolutamente riconosciuta, ma certamente quella sconfitta ha aumentato il senso di urgenza nelle ore immediatamente successive e quindi ha avuto un effetto su tutti, sulla società, sulla squadra, sullo stesso Conte, perché poi non è che gli allenatori siano sempre esenti da responsabilità, quindi probabilmente anche su Conte avrà smosso qualcosa e ha portato sicuramente un effetto benefico. Credo poi che Napoli-Parma, io le ho fatte praticamente quasi tutte, tranne Cagliari, in questa avvio di stagione, le partite del Napoli come telecronaca. Napoli-Parma è stata una svolta, perché Napoli-Parma è stata, per chi l'ha visto, chi l'ha visto lo sa bene, è stata una partita molto complicata, col Parma che aveva letto benissimo la partita con Napoli che era in difficoltà, probabilmente senza l'espulsione, con a cambi finiti da parte di Pecchia sarebbe stato difficile riuscire a ribaltarla. E poi c'è l'effetto Lukaku, perché poi insomma comunque alla fine in quelle circostanze lì è un giocatore che ti dà un'energia straordinaria, così come ti sta dando un'energia McTominay. Insomma, sono molto curioso di seguire queste due partite con Monza e Como, perché sono, come dice giustamente Capuano, un'occasione secondo me già abbastanza significativa per vedere se
un
Napoli
po',
fa la voce
per
del padrone.
Sì, abbiamo meno di un minuto. Francesco, io aspetto il momento in cui Neres si prenderà la titolarità.
Beh, sì. Allora, quello che si vede, che si è visto nella partita con il Palermo, ma si è visto anche nelle precedenti partite, è che il Napoli ha chiaramente rafforzato la panchina. Cioè, nel caso di Neres non possiamo parlare di un giocatore nelle seconde linee, ma dobbiamo parlare di un titolare che secondo me prima o poi riuscirà a scalzare Politano, per un fatto di età, perché è stato un investimento importante, perché ha una qualità che brilla.
Arrivo a dirti che quando accadrà sarà il segnale che Conte ha finito il lavoro di costruzione delle basi. Questo è quello che penso, seguito. Adesso dobbiamo fermarci perché c'è il GR, però insomma potrebbe essere uno dei segnali da tenere d'occhio. Comunque questa sera 20:45 Napoli-Monza. Francesco, ciao, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Ciao,
arrivederci.
Grazie anche a te, Pier, a domani. Ciao, ciao. GR delle 18 e poi torniamo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends.
L'Agenzia Mondiale Antidoping ha reso noto con un comunicato che lo scorso giovedì 26 settembre ha presentato ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport sul caso di Jannik Sinner. La WADA ritiene che la definizione di assenza di colpa o negligenza non fosse corretta in base alle norme applicabili e chiede quindi un periodo di squalifica compreso tra 1 e 2 anni.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends.
Sono abbastanza sorpreso di questo, non è semplice perché pensavo fosse finito, però ancora non lo è. Però non posso controllare tutto, no? Cerco almeno di concentrarmi il più possibile al tennis, cerco di migliorarmi di quanto posso, però sì, non è molto semplice questo momento.
Della WADA contro l'assoluzione di Jannik Sinner non c'è niente che abbia anche solo l'odore della giustizia. Nulla, zero. La WADA non vuole riconoscere l'innocenza di Sinner per ragioni di immagine, di politica e di rosicamento.
The vediamo poi cosa esce. Abbiamo fatto già 3 hearing, no? Tutti e 3 sono usciti che ero innocente, quindi questo è molto positivo. Certe cose non cambiano mai, quindi sono abbastanza convinto che sarà anche questa volta, no? Che sono innocente, che credo questo è ovvio, e nella mia testa so che non ho fatto nulla di male, nulla di sbagliato, però adesso vediamo cosa esce col CAS, che è proprio l'ultimo hearing, e poi vediamo.
Cioè Sinner e Bortolotti hanno fatto la stessa cosa, eppure sono stati trattati in modo molto diverso. E così viene un dubbio. Non sarà che questa diversità dipende dal fatto che Sinner è il numero uno del mondo?
Adesso parliamo della vicenda Sinner e vi racconteremo anche di Empoli-Fiorentina, ottavo minuto 0-0. Paolino Bertolucci, ciao.
Buongiorno.
Buon pomeriggio a te. Io devo dire, penso questo, che per la vicenda di Sinner non c'è spazio per il distinguo. Oggi ho letto con grande piacere i giornali italiani e li ho trovati tutti abbastanza centrati e anche coraggiosi nel scrivere quello che appare un po' a tutti e che abbiamo provato a riassumere dentro questa copertina. Non c'è spazio per il distinguo, perché non è accettabile che si provi a rovinare la carriera non del nostro numero uno, anche se in questo caso questo è una ragione in più per non dare spazio a nessun distinguo, ma semplicemente che non ci deve essere spazio per rovinare la carriera di un atleta sulla base non si capisce di chissà che cosa. Paolo?
Sì, non è il nostro numero uno, è il numero uno del mondo. La Vada sicuramente sta cercando di rifarsi una credibilità perduta, che lo sappiamo, insomma, che arriva da abbastanza da lontano con quello che ha combinato con i nuotatori cinesi. Ma in teoria, secondo me, non ci dovrebbero essere molti problemi, però niente è scontato quando poi va in mano a vari tribunali. La Vada è pericolosa, però io sinceramente mi fido molto del TAS di Losanna. È importante, secondo me, è capire la composizione del collegio, cioè i 3 giudici che dovranno deliberare. Ma la cosa che reputo veramente folle è che la Vada contesta a Sinner la responsabilità oggettiva, cioè responsabile del suo team. Cioè è una roba, in teoria è vero, responsabile del tuo team, ma non è che il giocatore posto lì ogni 5 minuti a chiedere: ma tu non è che hai fatto questo, ma tu non è per caso che hai usato una crema, non è che per caso hai toccato quella, cioè ragazzi, questa è follia pura.
È politica, Paolo, è politica. A me è una vicenda che mi provoca a volte stomaco e la nausea. Adesso siamo qui appesi alla composizione del TAS, ma che è una,
sì, una che è composto, cioè, lo raccontiamo io rapidamente. Il TAS di Losanna funziona così: sono 3 giudici. Uno lo porta all'accusa e quindi uno lo nominerà la Vada, uno lo porta alla difesa e quindi lo deciderà la difesa di Sinner, il terzo lo decide dentro un elenco di 200-300 avvocati che questo fanno di lavoro insieme ad altre cose, e uno quindi lo decide il TAS di Losanna.
Questo sì, funziona. Ma al di là dei tecnicismi siamo lì appesi a questo, e cioè anche il fatto che poi c'è qualcuno che è stato trattato in maniera diversa, ma può essere l'occasione per cambiare. Se tu hai fatto una vaccata con un altro che non conta niente, allora hai fatto una vaccata, dobbiamo ripeterla all'infinito per una parità di trattamento in una vaccata? È questo il discorso? Cioè, se Sinner non ha fatto nulla, allora non c'è dolo, non c'è colpa, non c'è una quantità necessaria e sufficiente del prodotto per alterare una prestazione sportiva. Di cosa stiamo parlando se non di inquisizione e di politica? Stiamo parlando di inquisizione e di politica. Tutto il resto, lo sport, questo non c'entra niente.
No, non c'entra niente. Poi dicevano che usano un guanto di velluto perché è numero del mondo. No, qui invece è la rovescia. Cioè, se loro avessero, come dire, cercato di mettere sotto accusa il numero 300 del mondo, non l'avremmo saputo neanche noi. Addetti ai lavori, non l'avremmo saputo. Essendo il numero uno, vuol dire finire in prima pagina tutti i giornali del mondo. Ed è questo che loro cercano.
Ma scusa, se col numero 300 hai fatto una porcata, devi rifarla adesso col numero 1?
Sì.
Se tu col numero 300 hai fatto una porcata, devi rifarla adesso col numero 1? Perché fa più
quello
umore.
Che ha fatto con i nuotatori cinesi, quello rimarrà tutta la vita indelebile. Però purtroppo così è. Dispiace che lui abbia adesso ancora questa spada di Damocle addosso, però il ragazzo è talmente forte, talmente onesto, talmente convinto di stare dalla parte giusta che vedi che continua a giocare a vincere, quindi non so fino a quanto resisterà, perché io sarei già saltato per aria già non so da quanto, sì, però vedo che regge, quindi stiamogli vicino per quello che è possibile.
Sì, ma io sottoscrivo e non mi piace pensare all'altro parallelo con un altro enorme talento dello sport italiano. Lui sì, la prima volta aveva sbagliato di brutto,
sì,
e aveva pagato giustamente. Ma la vada è quella che, leggetevi quello che scrive il Tribunale di Bolzano a proposito della seconda presunta, anzi non presunta, inesistente positività di Alex Wazer, perché se lo scrive un tribunale ordinario, perdonatemi, vale più della vada, della Nado e di qualsiasi federazione sportiva, così va la vita e così va il mondo. Ti leggo, Paolino, che cosa ha detto una mezz'oretta fa Carlos Alcaraz. Si è detto sorpreso, io pensavo che fosse tutto chiuso, Gianni che è innocente, hanno visto che non aveva fatto nulla di male e quindi la notizia, questa notizia, cioè quella del ricorso della WADA, mi ha un po' sorpreso. Cosa sta succedendo che il caso sia di nuovo aperto? Io non riesco a capire come saranno i prossimi mesi, di sicuro questo non è un buon segno per Gianni che per il tennis.
Cosa vuoi dire di più? Cioè, se te lo dice il principale rivale a livello mondiale, cioè non lo so, quando dovrebbe essere casomai il primo ad alzare la voce e a chiedere un'ulteriore verifica, e invece fa una dichiarazione del genere. Ma ho letto anche di Blair Gilbert, ma di tutti, dai, è una cosa che non sta in cielo e non sta in terra, quindi fiduciosi, andiamo avanti, come dire, siamo in buone mani tennistiche, il ragazzo vince, ripeto, e noi dobbiamo star lì e continuare a seguirlo cercando per quello che è possibile di distrarlo da questi problemi.
Secondo te tutti gli aspetti che lo sport italiano in qualche modo dia qualche segnale? Sto parlando di politica sportiva.
Sì, appunto. Io credo che dovrebbero, perché poi dicevano che anche che la federazione non è sufficientemente forte. Cioè siamo numeri uno al mondo come squadra maschile, vincitore di Coppa Davis, eccetera. La federazione è quella che organizza obiettivamente più cose importanti adesso, attualmente nel mondo. Cioè, cavolo, se non è forte adesso la federazione italiana, non so chi possa essere forte.
Vediamo. Vediamo che cosa succede. Ciao Paolo, grazie.
Grazie mille, Paolino. Ciao ragazzi.
Ciao. Grazie a Paolo Bertolucci. Quarto d'ora del primo tempo ad Empoli, 0-0 tra Empoli e Fiorentina. Gudmundsson si è divorato un gol clamoroso. Tre minuti fa, palla persa dall'Empoli in uscita, Gudmundsson da solo davanti al portiere ha messo fuori, incredibilmente. Era una specie di calcio di rigore in movimento, 0-0 ancora il risultato. Ci fermiamo un minuto per il traffico e poi vi raccontiamo dell'impresa storica di Pogačar al Mondiale a Zurigo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Presa straordinaria di Tadej Pogačar, un qualcosa di mai visto, è partito 100 km dal traguardo, l'attacco di Tadej Pogačar per presentarsi poi qui sul lungo lago di Zurigo, solitario, vittoria splendida, leggendaria. Tadej Pogačar, campione del mondo 2024, 6 ore, 27 minuti, 30 secondi per andare a scrivere una grande impresa.
Pier Augusto Staggi, ciao.
Ciao Giovanni.
Allora, ha detto Tadej Pogačar, o Pogačar, dimmi tu come si pronuncia correttamente, l'attacco a 100 km dal traguardo, la gara stava prendendo una piega che un po' mi preoccupava, però non so che cosa mi sia passata per la testa, gli è passato che è partito, poi dopo 50 km ha mollato anche il compagno di fuga ed è arrivato fino in fondo, credo scrivendo una pagina di storia del ciclismo da anni 60.
Ma da, non so da quali anni, certo degli anni 60, perché così a memoria, conoscendo un pochino la storia del ciclismo, potrei dirti che Ercole Baldini nel Mondiale di Renzo nel 1958, quindi anni 50, vince con una fuga finale di 50 km. Probabilmente Tadej Pogačar ha fatto qualcosa di più, ma ha fatto qualcosa di più in senso assoluto, perché con tutto il rispetto e il bene che vogliamo a Ercole Baldini, che ricordo e ricordiamo in questa occasione, non era il faro di quel mondiale, non era l'uomo di riferimento, anche se due anni prima si era laureato a Melbourne campione olimpico, quindi comunque non era un signor nessuno, ma Tadej qui c'era arrivato con non i fari ma con le luci del mondo addosso, lui e il suo rivale principale Remo Evenepoel, che brillava di luce propria per aver vinto due medaglie olimpiche nel mese di luglio, sia nella prova cronometro che nella prova in linea. Questo era lo scontro tra titani, tutti sapevano quello che sarebbe successo al 98%, tutti lo sapevano meno uno, Remo Evenepoel, perché io credo che oggi ci sia un trionfatore assoluto e uno sconfitto totale. Uno sconfitto totale perché è stato imbarazzante. Noi oggi non parliamo dell'Italia perché quasi è inutile, perché anzi se critichiamo l'Italia cosa dovremmo dire a Remo Evenepoel e al Belgio? Cioè sostanzialmente per circa 20 km prima dell'attacco a 100 km di Tadej Pogačar i verdi ramarro fluorescenti, quindi si vedevano benissimo per una maglia bellissima, erano in testa al gruppo a preparare il terreno di Tadej Pogačar. Bene, se ne sono accorti tutti che qualcosa sarebbe successo di lì a poco, tranne i belgi, tranne Remo Evenepoel, che era nelle retrovie. E beh, quando tu corri così vuol dire che sei o presuntuoso o addormentato, e probabilmente lui adesso sogna, ma questa notte dormirà molto male. Lui se l'è presa poi con tutto il mondo, mandando a quel paese il resto del plotone, ma ha dimostrato di correre malissimo, molto molto male, e Tadej invece è quel folletto, quel prodigio del pedale che scompagina le carte, e non solo alle strade bianche, ci aveva già in questa primavera fatto vedere qualcosa di non più ultra, partendo 80, ma addirittura è partito a 100 per andare a prendere i fuggitivi, e poi a 51 e 500 metri ha lasciato la compagnia e signore, un uomo solo al comando, la sua maglia è verde fluo ed è quella della Slovenia, una nazione che ha il numero degli abitanti quanto la Lombardia, sì. E la Slovenia che vince per la prima volta il titolo mondiale ha vinto praticamente tutto, Giro, Tour, Vuelta e Mondiale.
Hai capito?
Non ce n'è come avere i corridori che sono dei fenomeni, perché Roglic ha finito la sua epoca, adesso è cominciata questa che mi sembra quella di un corridore epocale, cioè mi sembra quella di uno dei grandi della storia dello sport. Poi quando la polvere si sarà posata a fine carriera faremo i conti, però già questo mi sembra uno dei fenomeni epocali della storia del ciclismo. Oggi ha dichiarato Carlo, prima che voleva vincerla, l'ha vinta nel modo in cui l'ha vinta, e quell'altro è quell'altro.
Il ciclismo moderno non prevede al mondiale una fuga del favorito di 100 km.
No,
non è previsto proprio nel copione.
A meno che non sia questo qua, che mi sembra quello che vuole.
Sta riscrivendo le regole, e poi Evenepoel e i belgi hanno sbagliato, ma anche gli altri evidentemente non hanno avuto i mezzi per stargli dietro, Pier.
Hanno provato, alcuni hanno provato, compreso Mathieu van der Poel, a stargli dietro, non ce l'hanno fatta. Diciamo, Remo Evenepoel era troppo dietro, quindi non l'ha neanche visto andare via, e questo è gravissimo, perché comunque un uomo solo dovevi curare. Remo Evenepoel che corridore deve curare, se non Remo Evenepoel? Se non Tadej Pogačar. E in realtà si è fatto sorprendere. Poi in realtà ha dimostrato di non essere in giornata, perché nonostante se la sia presa col mondo, non ha tenuto una ruota. No, quando ha cercato di fare la differenza, ma a più riprese non è che è andato incalando, anche a 60 km dal traguardo ha provato a ridurre, a ricucire, perché il vantaggio di Tadej Pogačar è sempre stato di intorno ai 40 secondi. Certo, bisogna avere il gambone. Il problema è che hanno commesso un peccato mortale. Se tu concedi 40 secondi a Tadej Pogačar, poi quello va a 46-47 km orari su un percorso durissimo, ricordiamo, da 4.400 metri di dislivello, e tu devi andare a 52, quasi impossibile. Quello è stato il ragionamento di Tadej Pogačar. Lui dice, se io vado via a 100 e faccio la differenza e guadagno 50 secondi, io ho in testa, so che posso ottenere il mio ritmo perché lo faccio in allenamento, perché mi è naturale il gesto, e dietro anche se vanno a 48 non mi riprendono più. Infatti così ha fatto.
È quello, certo, che è successo. Certo, ci vuole di essere Tadej Pogačar. Gli italiani potevano risparmiarsi la trasferta, Pier Augusto.
Bravo, esatto.
Però sai, io, onestamente non è che voglio fare l'iper italiano. D'altra parte, Daniele Bennati quel materiale umano lì ha, fanno fatica a vincere con i loro club di appartenenza, su un mondiale così selettivo era praticamente impossibile essere protagonisti, abbiamo visto quanto hanno concluso la corsa, come è stata conclusa, con quale fatica sono arrivati lì i migliori 12, e chiaramente noi nei 12 non ci siamo su un percorso come questo, avevamo una squadra di ragazzi, di giovani. Antonio Tiberi era il suo primo mondiale, è chiaro che è stato respinto con perdite. Abbiamo fatto una buona azione giusta con Mattia Cattaneo, che era al posto giusto nel momento giusto. Ci abbiamo provato con Andrea Bagioli, che insieme a Simons, l'americano, sono stati gli unici due a rispondere all'attacco di Tadej Pogačar portato a 100 km dal traguardo. Simons si è staccato dopo 500 metri e Andrea Bagioli dopo un chilometro, cioè perché il ritmo di Tadej Pogačar è pazzesco. Ricordiamoci
il fatto,
che
Pierre, resta il fatto che alla fine, salvo l'epoca di quel meraviglioso atleta che è stato Nibali, non strusciamo palla, non tocchiamo palla in queste corse da Bettini a Atene 2004. Quindi qualche domanda bisogna pur farsela.
Dobbiamo più farcela, ma il discorso è che da un lato è chiaro che sono cicli e il nostro è molto molto negativo, abbiamo qualcosa che bolle in pentola, certo, però dobbiamo anche tenere conto che è cambiato totalmente la geografia del ciclismo mondiale. Io mi ricordo molto molto bene, non solo 20 anni fa al mondiale partecipavano 24 nazioni, oggi erano 53. E sono tutte nazioni di altissimo livello che possono dall'Ecuador al Ghana, per dire, in realtà a Ruanda, all'Etiopia. Però è chiaro che noi dovremmo valere qualcosa di più. La speranza è data da che cosa? La speranza è data da Lorenzo Mark Finn, questo ragazzo italiano ligure che ha vinto il titolo mondiale di juniores, che già fa parte di un team che è quello Red Bull di Primoz Roglic. Speriamo che questo ragazzo cresca bene e nelle corse di un giorno possa, tra qualche anno, visto che ha solo 18 anni, poter essere lì tra i protagonisti tra 2 o 3 anni. Oggi per la cronaca ha vinto al Ghisallo la prima corsa con la maglia iridata, quindi vi do anche una notizia di un ragazzino che si è confermato la prima uscita ufficiale e ha vinto.
Ci consoliamo così, Pier Augusto. Ciao, grazie.
Ciao, Pier.
Grazie a voi, ragazzi.
Ciao. Grazie, Pier Augusto Stagi, 27 sul cronometro. Intanto 0-0 Empoli Fiorentina, Achille da Varese. Achille.
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera.
Nelle ultime giornate mi capita di vedere il fallo, cioè quando in pratica il giocatore entra, colpisce la palla e poi va a finire sulla caviglia o del giocatore, in alcuni casi, come è stato con Facebook, Genova viene ammonito, in altri casi, per esempio qualche giornata fa con Dorgu del Lecce, invece è stato espulso. E ci sono sempre casi simili, cioè non vedo uniformità di giudizio.
Sì, io credo, Achille, che adesso Dorgu io oggettivamente non me lo ricordo e chiedo scusa, però credo ad esempio sia stato un errore rosso a Bartesaghi del Milan l'altra sera, e l'errore sia il rosso quando c'è chiaramente un anticipo sul pallone, è giusto il giallo, perché è comunque un intervento, chiunque gioca a pallone su un campo da calcio si deve incaricare di avere attenzione dell'incolumità dell'avversario, quindi se poi nel prosieguo c'è un impatto pericoloso è giusto che venga sanzionato, ma non con il cartellino rosso. Quindi io penso che abbia scelto bene ieri l'arbitro di Genoa-Juventus. Oggi c'è stata una cosa simile anche nelle partite di oggi. Credo che l'errore di questa giornata sia stata l'espulsione di Bartesaghi in coda a Milan-Lecce, ma sentiremo Rocchi se avrà voglia questa sera di approfondire in VAR Anatomy, però questo è, e quindi io mi prendo come errore Bartesaghi e Rosso piuttosto che gli altri, detto che poi non c'è mai un episodio simile identico all'altro. Noi possiamo ragionare per similitudini, ma quelle che tu citi sono abbastanza simili per poter fare un parallelo, e quindi secondo me l'errore è il rosso e non il giallo in questa cosa. 0-0 dicevamo, Empoli-Fiorentina, ci fermiamo un minuto, torniamo a MotoGP.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sono felice, felice perché non tanto per il risultato, che ovvio sono molto contento, ma soprattutto per rifarmi di una situazione complicata.
Sicuramente non pensavamo di poter recuperare dei punti questo weekend, ne abbiamo recuperati 3. Questo lato è positivo, però dopo la gara di ieri, che avevo molta confidenza, ero sicuro di riuscire a partire bene, ma c'è ancora una volta qualcosa ci è mancato.
Facciamo il punto sulla MotoGP. Questa mattina erano le 9 in Italia, il Gran Premio dell'Indonesia Mandalika, ha vinto Jorge Martin davanti a Pedro Acosta e Pecco Bagnaia, poi Morbidelli, Bezzecchi, Vignales, sono caduti in tanti, tra i tanti caduti ci sono Bastianini e Marc Marquez, il che li mette ora fuori definitivamente dalla corsa mondiale, una corsa mondiale nella quale Martin ha 21 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia, e così si ripartirà settimana prossima in Giappone. Mancano 5 gare, 135 punti. Paolo Iannieri, Gazzetta dello Sport, ciao.
Ciao, buona serata a voi.
Ciao, buona serata. Non lo so, insomma, Martin è sicuramente il vincitore di oggi, però abbiamo sentito Pecco dire che il suo bicchiere è abbondantemente mezzo pieno.
Ma non ci credo tanto, perché comunque ieri ha avuto un bel regalo da parte di Martin e quindi era convinto di fare di più oggi, però c'è quel problema delle partenze che inizia a essere un po' preoccupante, perché da un po' di gare che fatica, e quando perdi posizioni al via in questa MotoGP poi diventa molto difficile recuperare. Gli ha fatto un grande regalo sicuramente la caduta di Bastianini, che era davanti e che oltre a tirarsi abbastanza fuori dalla lotta del mondiale gli ha permesso di salire sul podio, quindi se non altro di rosicchiare 3 punticini, che però comunque sono abbastanza, considerando proprio che la pista di Mandalika era una pista sulla carta molto favorevole a Martin, ma forse poteva, si aspettava potessero essere di più.
Carlo, no? Perché c'è questa doppia lettura del weekend.
Sì, doppia lettura che deve comprendere anche la sprint, insomma non so se pieno, vuoto, mezzo vuoto. Il fatto è che mondiale rimane aperto. La notizia è che Martin, che a me sembra soffra abbastanza la pressione a differenza di Pecco Bagnaia, con questa vittoria in una gara così, dove il giorno prima avevi fatto quella caduta molto rischiosa e molto costosa, è riuscito a fare una grandissima gara, perché anche guardando i tempi è andato come un mostro. Bagnaia, ha ragione Paolo, quelle partenze con la moto che saltella come un canguro cominciano a diventare un refrain che induce preoccupazione, ma tutte e due le Ducati sono partite piuttosto male, poi hanno trovato il ritmo strada facendo, quindi non lo so, mi sembra tutto molto incerto, molto, molto aperto.
Sì, credo che la sintesi sia che Pecco non ha la moto più forte. Paolo.
Sì, Pecco ha una gran moto, deve mettere a posto i dettagli, perché soprattutto anche il venerdì lui l'ha perso cercando una sintonia con la gomma media che non ha trovato se non al warm up della mattina. Ma poi, come diceva giustamente anche Carlo, sia lui e oggi anche Bastianini hanno avuto i primi giri quel problema con la gomma posteriore che non va in temperatura, e Bastianini era partito bene alla fine, era secondo, poi ha alzato improvvisamente il ritmo, è scivolato, ha dovuto ricominciare a rimontare. Forse sarebbe anche riuscito ad arrivare a un certo punto a prendere almeno a Costa, però ha pagato anche lui l'errore, esattamente come è successo una settimana fa a Misano a Bagnaia, ha fatto il giro veloce e è andato giù.
Bastianini sì. E Marquez li possiamo tirar fuori dalla corsa mondiale definitivamente, sì.
Io direi di sì.
Sì, allora, sono in due davanti, sono davanti in due, quindi fosse stato avanti uno soltanto magari potevi anche lasciare lì. No, ma volevo chiedere una cosa a Paolo Ranieri da impiccione, quali sono. Ho sentito Bagnaia dire venerdì non abbiamo potuto girare per un problema che non dico, per una cosa che non dico. Perché non hanno potuto usare il venerdì?
Io non so se ancora si riferiva alle gomme, perché è stato molto amletico su questo discorso. Per cui non so se il problema fosse quello. Fatto sta che lui, quando ogni volta ha provato, venerdì era molto in difficoltà. Soltanto quando ha messo nel finale la gomma morbida ha trovato improvvisamente ritmo e velocità. Per cui non vorrei che proprio ci fosse un problema, soprattutto su certe piste con la gomma media, che lui deve riuscire a mettere a posto. Però ormai, come dicevi te, sono poche gare, mancano 5 gare, gli altri due sono fuori, perché comunque Bastianini ha 75 punti, vuol dire che è già fuori di due gare, di due weekend di gara, visto che sono 37 weekend, sono 74 punti in due gare, e non ce la vedo proprio che i due perdano o facciano errori.
No, ma dovrebbero non presentarsi, il che rende irrealistico il tutto. No, ma tornando alla questione delle gomme, il rapporto con le gomme sta diventando molto condizionante, non è una novità di questa stagione, ma a maggior ragione sta incidendo in questa.
Eh sì, è un qualcosa che vedi stranamente, però ci sono piloti che non hanno mai questo problema, cioè Marquez se lo ha magari non lo dice, però io non mi ricordo in questi anche ultimi anni un Marquez che ha problemi con le gomme. Probabilmente è anche bravo a tenere al chiuso nel suo spogliatoio, nel box, se ha problemi, o forse semplicemente lui è uno che magari a volte riesce anche a guidare molto sopra i problemi. Di certo però Bagnaia fa vedere di avere comunque gli attributi, perché anche quando parte in difficoltà, anche nei momenti complicati, riesce in qualche modo sempre a metterci una pezza. E forse proprio quello che diceva anche prima Carlo ha ragione, nel senso che Martin, e questa cosa secondo me forse anche un po' un errore suo, dirlo così chiaramente, di soffrire la pressione, di avere paura di fare sbagli, questo, mentre Pecco è esattamente l'opposto, lui la pressione lo carica. Martin, che svela un pochettino, diciamo, questo lato debole,
le sue debolezze,
i piloti sono pronti anche ad azzannare l'altro proprio sulle loro difficoltà.
Sì, ha detto che oggi vedeva i fantasmi, la curva 16, la caduta dell'anno scorso,
certo.
Ieri.
No, ma prima della partenza, insomma, erano molto chiari anche i suoi meccanici, anche il suo entourage, no? Cioè erano, onestamente, se la facevano sotto alla prospettiva di quella curva che è molto rischiosa, è una roba di millimetri, e se sbagli a appoggiare le gomme vai per terra. E sai, questa pressione qui non ce l'ha avuta oggi, ma non è, cioè, ce l'avrà ancora nelle prossime corse, ed è per questo che io ti dico che alla fine, se torniamo a quel bicchiere, quello di Bagnaia non è neanche vuotissimo dopo questa.
Ah no, se consideriamo la sprint, assolutamente no. La cosa divertente è che ieri Bagnaia ha detto se non fosse caduto mi avrebbe dato 4 secondi di vantaggio. Oggi gliene ha dati 5-6, per cui diciamo che si è vendicato abbastanza.
Però vedi, il punto è: ma se non fosse caduto, però è caduto. È questo che rende tutto maledettamente incerto. Perché Martina, appunto, su quelle gomme certe volte ha la sciolina, proprio per la pressione che ha addosso, che fa fatica a gestire. Ma questa è una roba neanche di quest'anno e neanche di queste corse, è una roba che già abbiamo toccato l'anno scorso, Paolo.
Sì, ma forse lui si sente in certi momenti così superiore, perché l'ha detto anche oggi: ieri ero troppo fiducioso, volevo vincere, a volte se vuoi vincere non vinci, ma l'aveva fatto, se ti ricordi, lo scorso anno quando era cascato proprio Mandalika, che aveva 3 secondi di vantaggio su tutti. Ma ancora peggio secondo me era stato in Australia, con quella scelta scellerata delle gomme, lui era andato con la morbida, tutti gli altri con le con la media, e la squadra gli aveva detto fai come esattamente come tutti gli altri, lui non ha voluto, è stato un drago fino a due giri dalla fine, poi non è neanche andato sul podio, per cui forse sì, quello deve imparare, che poi è stato anche l'errore che ha fatto a Misano quando non ha marcato Pecco e è andato per la sua strada pagando dazio.
Sì, in questo momento la differenza tra i due io provo a ridurre all'osso, sicuramente sbaglierò, la fa il motoscontro con Alex Marquez di Pecco Bagnaia, perché poi gli altri sono degli zero, che ciascuno ha i suoi errori, i suoi problemi pista su pista, la stagione è lunghissima, in questo momento quello che spariglia è quella cosa lì. Volevo chiedere prima di salutarlo
anche la caduta con Binder all'inizio della sprint a Jerez, allora se vogliamo mettere un errore dove Bagnaia bene o male non è imputabile, quando Binder alla prima curva gli entrò dentro secco
Sì, perché poi il resto c'è per tutti, nel senso tutti fanno i loro errori, tutti hanno le piste più o meno favorite e quelle in cui deludono o performano meglio. A proposito di piste, poi ti saluto, si torna in Giappone, la cataloghiamo come?
Io la vedo più pro Bagnaia. È vero che l'anno scorso ha vinto Martin con l'acqua, erano condizioni complicatissime, però è una pista dove conta molto la frenata e Pecco è il migliore che ci sia come staccatore, per cui secondo me io vedo favorito lui là. E in Australia invece magari se rifà vedere quello dello scorso anno, ecco che Martin diventano il favorito. Poi c'è la Thailandia sono tutti più forte, c'è la Malesia dove forse Pecco qualcosa in più e poi si va a Valencia. Credo che si giocherà ancora una volta tutto a Valencia, non so cosa pensa Carlo, ma
io penso se la giocheranno un po' prima, cioè io mi auguro di arrivare a Valencia a vedere la kermesse dell'ultima gara. Io credo che se la giocheranno prima, Paolo, perché ci sono le sprint che sparigliano e penso sarà l'Australia la gara che ci dirà probabilmente qual è la dove va la freccia. Sì, io credo di sì.
Comunque sarà interessante. Va detto che è assurdo se pensi che Bagnaia ha vinto 7 gare la domenica contro le 3 di Martin, che comunque non vinceva da Le Mans, quindi da maggio, erano 4 mesi che non vinceva una gara, eppure si trova a inseguire. Quindi gli errori, forse come ha detto giustamente anche lui, contano e stanno decidendo, è un mondiale degli errori, su chi fa meno errori,
sì, su chi sbaglia meno, anche perché siccome il terzo e il quarto sono lontanissimi, alla fine è da un po', insomma è già da qualche mese che si tratta di una gara a due. Ciao Paolo, grazie.
Ciao Paolino,
grazie a voi, ciao.
Ciao, grazie.
Grazie a Paolo Iannieri. 0-0, ci avviciniamo al finale del primo tempo di Empoli-Fiorentina e noi abbiamo ancora un blocco e lo impieghiamo parlando di pallacanestro.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Singhelia da tre quarti campo per la vittoria, non va a segno. Le assette Emporio Armani Milano vince la Supercoppa per la quinta volta nella sua storia.
Questo è stato il prologo della stagione della pallacanestro settimana scorsa con Milano che ha conquistato la Supercoppa in finale contro la Virtus Bologna, che è poi in linea di massima quello che tanti si aspettano debba succedere, cioè Milano e Bologna in finale anche a giugno, quando saremo in coda a questa lunghissima stagione, il cui campionato si è avviato in questo fine settimana non senza sorprese. Ad esempio Milano ha perso contro Trieste, tanto è finito il primo tempo Empoli 0 Fiorentina 0. Umberto Gandini, presidente della Lega Basket, ciao Umberto, buonasera.
Ciao Umberto.
Ciao a tutti, buonasera a tutti.
Sarà anche questa come la scorsa una stagione massacrante?
Sì, lunga sicuramente per alcune squadre. Noi abbiamo 7 squadre su 16 che giocano in Europa, 2 che fanno l'Eurolega e quindi giocheranno 80-85 partite, e altre che in Eurocup, BCL o FIBA Cup avranno un ulteriore numero di partite. E intanto però quello che conta è cosa succederà dopo il primo girone d'andata con le qualificazioni alle Final Eight di Torino 2025 e poi come arriverà la griglia dei playoff, quindi sicuramente tanto in gioco a partire già dalla prima giornata.
Sì, dove Carlo, no? Abbiamo detto non ci siamo fatti mancare nulla.
No, ma io ieri sera ho visto anche Bologna sul campo di una delle grandi novità di questa stagione, che è Trapani, ma a me sembra che sotto l'egida del professor Gandini il campionato italiano stia diventando molto interessante, molto più interessante rispetto a 7-8 anni fa, magari non esclusivamente per merito suo, ecco. Anche se è chiaro che si vive di questo grande dualismo Milano-Bologna, ma d'altra parte quelle squadre che fanno l'Eurolega, diciamo che fanno uno sport diverso anche dal punto di vista economico, quindi questo è normale in ogni campionato, ad ogni latitudine.
Ecco, in ogni campionato, mi fa piacere che tu lo dica, perché poi io mi ripeto ormai da tempo su questo tema. Da un lato il fatto che due grandi squadre come Milano e Bologna fungano da polo di attrazione e non da depressione, da depressione per le altre, perché ogni anno ci sono squadre che cambiano, che rettificano gli errori, che cercano di migliorare. 9 allenatori stranieri su 16 quest'anno, ad esempio, 2 neopromosse che sono arrivate con le carte in regola, una ha perso di 1 con la Virtus, l'altra Trieste ha battuto Milano alla prima giornata con giocatori ritornati nel nostro campionato durante la scorsa stagione come Brown e Colby Ross, ma soprattutto migliora tantissimo la competizione per centrare gli obiettivi. Non tutti giocano per vincere il campionato, anche se tutti ovviamente lo vorrebbero fare, però il fatto di avere una qualificazione di 8 squadre alla fine del girone d'andata, 8 squadre che vanno ai playoff, eccetera, tiene larghissimo il campo delle contendenti.
No, ma d'altra parte questo, Umberto, tu sei un manager di sport a tutto tondo, questo vale per ogni tipo di sport, perché anche nella Serie A di calcio non tutti competono per lo scudetto, e d'altra parte se tu metti nello stesso stagno squadre che hanno un budget di 30 milioni e squadre che hanno un budget di 8 milioni, la differenza si fa da sola, tanto che mi viene da dire che la vera cartina al tornasole, il vero valore è la Coppa Italia, dove una volta vince Napoli, una volta vince Brescia, perché lì sono partite secche, davvero lì è una roulette russa, è una livella, perché poi è normale. Sai, che squadre che fanno l'Eurolega abbiano delle potenzialità,
hanno profondità di roster, hanno la possibilità. Infatti il tema vero è sempre quello: come arrivi alla fine del girone d'andata, Coppa Italia, fine del girone di ritorno, playoff, e poi lì di regola, e l'abbiamo visto negli ultimi 4 anni, le panchine lunghe, la profondità di roster, la qualità dei giocatori ovviamente fa la differenza. Però questo è, come dicevi prima, tipico e comune da molti anni, non soltanto da pochi, nei più grandi campionati d'Europa, così è in Spagna, così è in Grecia, così è in Turchia, quindi già siamo in bella compagnia.
Abbiamo bisogno, Umberto, che Milano e Bologna facciano una super stagione anche in Europa.
Sì, sarebbe come bello, movimento, glielo intendo. Auguro a entrambe, perché appunto il valore di un campionato si misura anche sulle partecipanti nelle competizioni europee. Senza dubbio l'Eurolega è la più forte, ma io sarei molto contento anche di vedere le nostre squadre far bene in Eurocup e in BCL.
È il passo che ha fatto il calcio, poi in Champions League ancora fatichiamo a essere protagonisti fino in fondo, però nelle ultime stagioni ci siamo rimessi in bolla in Europa League, in Conference League. Aspettiamo dal basket che si cominci così, almeno.
Sì, beh, lì siamo un po' ancora lontanini, perché nelle ultime stagioni non abbiamo fatto grandi campagne europee al di là delle due squadre in Eurolega, però ripeto, 7 squadre su 16 che giocano in Europa, e ci sono squadre come Venezia, come Sassari in FIBA Cup, come sicuramente Tortona in BCL che possono giocare fino in fondo.
L'estate della mancata partecipazione alle Olimpiadi è stata una doccia gelata?
Ma sai, anche il tema delle qualificazioni olimpiche è un rompicapo abbastanza particolare. Ci sono squadre importanti, anche più dell'Italia, che non si sono qualificate nonostante venissero da un buonissimo mondiale l'anno precedente o aver fatto bene anche a Tokyo. Certo, la nazionale è indubbiamente la cartina al tornasole del movimento, e negli sport di squadra non abbiamo particolarmente brillato con la pallacanestro, e di conseguenza questo è un cruccio che ci porteremo avanti per qualche tempo.
E anche Doncic ha fatto le Olimpiadi, non dimentichiamolo. Sono squadre della Serbia di Jokic è rimasta fuori per mano nostra dalle Olimpiadi precedenti, quindi la qualificazione olimpica, ha ragione Umberto, è un casino.
Gli infortuni, ci mancava Fontecchio, ci mancava Procida, abbiamo sicuramente avuto non particolare fortuna andando a giocare contro Porto Rico in casa propria. Insomma, poi anche la Lituania, che sembrava vincesse facile, ha perso contro Porto Rico. Insomma, è comunque il livellamento verso l'alto della pallacanestro mondiale è sotto gli occhi di tutti. Ci sono sempre più giocatori stranieri in NBA, e gli europei sono quasi arrivati al 50%, se non vado errato, o i non americani, e questo chiaramente contribuisce a migliorare tante nazionali, dove poi peraltro c'è anche una facilità che in Italia non c'è, di ottenere passaporti e di giocare da americani con la Croazia piuttosto che con altri.
Sì, discorso lunghissimo che abbiamo affrontato altre volte e che torneremo ad affrontare. Intanto buona stagione al basket italiano.
Umberto.
Ciao. Grazie ad Umberto Gandini, presidente della Lega Basket. Siamo arrivati in fondo. Io ricordo il parziale all'intervallo di Empoli-Fiorentina è 0-0. Ricordo anche le 20:45 Napoli-Monza, che chiude questa domenica del calcio di Serie A. Domani poi la sesta giornata terminerà con Parma-Cagliari. Io ti saluto Carlo, ciao, a domani.
Ciao Giovanni, ciao domani.
Saluto e ringrazio anche Aldo Gironda Veraldi e Michele Laserra in redazione, Paolo Corleoni e Valeria Bernardi in regia. Tutti i convocati torna domani dopo il GR delle 14. Tutti i convocati weekend invece con me domenica prossima, rigorosamente in diretta a partire dalle ore 17. Ciao.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!